ringraziarti comunque, sono, non dico fan perché non è vero, però ho seguito un po' le tue avventure fin dall'inizio, dalla parte musicale, Hawaii, prima lo prendi poi lo dai, c'ero già in quel periodo là.
Ti ringrazio moltissimo.
E ho sempre nutrito molto rispetto, volevo semplicemente dirtelo.
Ti ringrazio tantissimo per il complimento. La parte introduttiva non serviva, in quella in cui specificavi che non eri fan, potevi fare il complimento e basta.
Moschio selvaggio, il podcast più figo.
Noi qui ascoltiamo,
non insegniamo.
Ah, quindi è un'intervista.
No, e non ti preoccupare se il mondo continua a bruciare. Moschio selvaggio è qui per te.
Io devo dirti una confessione, io ho giocato anche al Squillo, il gioco precedente, anche con altre espansioni, e ho sempre amato la carta Trono di Cazzi, è sempre una carta che ho apprezzato proprio nella sua integrità, cioè proprio bella da vedere, da giocare.
Sono d'accordo, cioè ti piace il modo in cui la meccanica si interseca con il tema potenziandosi a vicenda?
Sì, e anche tipo gioco il Trono di Cazzi, proprio
c'è anche proprio la componente emotiva.
Emotiva,
tutta,
io cosa la gioco. È il Trono di Cazzi, adesso mi sfuggono bene le...
È una cosa che potenzia molto un personaggio che sta controllando, conferendogli una serie di privilegi.
Ok.
Trono di Cazzi.
Sì, ho giocato anch'io in passato a Squillo.
Un sacco di tempo fa comunque, quindi perdono.
Uguale, però ricordo che mi è successa una cosa che forse con nessun gioco da tavolo a mia memoria. Ho avuto una combinazione di carte che tendevano tutte tipo alla necromanzia, quelle che le suscita i morti. Okay. E mano a mano che andava avanti la giocata io le accumulavo, zitto zitto, fino a quando sono riuscito a distruggere tutti al tavolo in un'unica manche, in un'unica
sessione. Sì, tu hai invocato il demonio, l'apocalisse,
tutto
risuscitato
quanto...
zombie.
Bellissimo.
Bellissimo.
Allora faccio una piccola cappella introduttiva degli ospiti.
Vai.
Sempre cavalcando il Trono di Cazzi.
Sì.
abbiamo qui ospiti.
Ridere da solo comunque.
Sì. È il momento giusto di
alzare l'asticella.
Di abbassare l'asticella.
Dopo la cappella, la cappellata che hai fatto.
Ecco. Perché in mano abbiamo un'asticella, è una nuova feature di questo nuovo, di questa nuova stagione.
Questa cosa mi piace moltissimo perché vi mette in condizione di dire una cosa che ultimamente si dice per moda, ma le persone sbagliano perché non capiscono le parole che pronunciano. Uh-huh. Qui ora potete dire che abbiamo letteralmente abbassato l'asticella, mentre ora la gente ha iniziato a dire letteralmente al posto di metaforicamente. Oddio, mi sto letteralmente sciogliendo dal caldo.
Odio questa cosa.
È insopportabile.
No, cioè, insopportabile.
Mi sto sciogliendo dal caldo, funziona perché non è letterale. Tu stai evocando l'immagine di una candela che si scioglie,
quindi non è letteralmente scioglie.
Non stare lì a specificare che è figurativo perché vedo che non ti stai sciogliendo. Quindi se mi metti che è letterale, già significa che non hai capito perché quella frase funziona proprio.
È americano.
È così. Per loro è un intercalare che vuol dire molto, ma noi non l'abbiamo sta roba, quindi è veramente proprio un insulto.
Ma perché per loro dovrebbe essere valido poi entrare?
Non lo è, semplicemente ha subito questa estensione semantica, ma molti anni addietro, quindi non ce ne...
Vabbè, non ci riguarda.
Ed è strano che ci sia.
È proprio antipatico da sentire anche. Letteralmente, cioè, no, io un amico l'ho perso così. Comunque, ho detto basta. Finché non la smetti, finché non smetti di dire letteralmente, noi non ci parliamo. Poi riprendiamo i contatti appena necessario.
Noi non ci vediamo più letteralmente.
Letteralmente.
Allora, si sta alzando l'asticella letteralmente in questo momento perché avete, avete dissezionato.
Piuttosto.
Quello è il piuttosto che intendi dire. Sì, questo è un altro esempio. Allora, contrariamente a quello che pensano alcune persone, che pensano di poter cambiare la lingua a tavolino, la lingua si modifica con il tempo in maniera spontanea in base all'uso che le persone fanno delle parole. Questo fra l'altro ci consente anche riflessioni molto interessanti su temi che qua avete anche toccato. Partendo proprio da una scemenza, se piuttosto che con uso disgiuntivo viene utilizzato dalla maggioranza delle persone e soprattutto in ruoli istituzionali, giornalisti o appunto in testi istituzionali, i lessicografi, cioè che sono coloro che poi realizzano i dizionari, prendono atto di quest'uso e a un certo punto riconoscono, la Treccani l'ha già detto, ha detto che presto andrà riconosciuto che in italiano piuttosto che vuol dire o era troppo da barboni, capite? Piuttosto che, così non è da proletari, per quanto sia orribile, poi si indicherà che il significato arcaico era invece di. E questo funziona esattamente così, ha subito questa estensione semantica, anzi ha proprio cambiato di significato.
Possiamo cambiare tutto.
A questo punto però, l'aggancio, visto che abbiamo appena fatto il gioco, abbiamo parlato proprio della Shoah, che è proprio, si lega molto bene al...
Hai detto un'altra cosa,
ho sbagliato.
Molto seria.
Va bene, va bene. Okay. Sì, era forse voluto. Okay. E a proposito di questo, volevo chiederti la tua opinione in merito, visto che comunque anche questa è una modifica della lingua, no?
Scusate, io non ho fatto la cappella introduttiva.
Ah, scusa, questo non è nuovo.
Ho passato l'asticella e ho fatto partire.
Dai,
sì, Immanuel Casto, artista poliedrico, musicista, sì, inventore di giochi da tavolo, sì, cantante, musicista, cantante, teatrante, youtuber. Daniele Simonetti, in arte Sdrumox, streamer, artista poliedrico.
Che tu lo voglia o no.
Potevi impegnare, Micetta Gay c'è anche volendo.
Micetta Gay.
Mi chiamano Micetta Gay da un po' di tempo, cambiano
gallo,
sempre.
Il gallo di Lambrate,
comunque c'è sempre questa cosa animalesca.
Okay. Mi interessa la Micetta Gay.
Micetta Gay,
perché poi non è lesbica, perché non concorda con il genere l'essere
Micetta
gay?
Allora, non devi chiederlo a me, principalmente perché è un appellativo che mi hanno ormai affibbiato da un po' di tempo. Sì. Penso che sia riguardante il fatto che sembro esteticamente gay, che sembro un fanboy e la gente quando sto in live mi scrive «Ehi, Micetta Gay, miagola!» e io miagolo anche per loro, quindi non solo mi...
Le secondi.
Sì. Questo è un altro caso, non dobbiamo prendere la lettera, ciò che viene detto, ma cogliere il profondo significato che c'è là.
Sì, assolutamente.
Quello
sì,
che racconta di te, va bene, ok, d'accordo, va bene.
Giusto, ho avuto ironico. Ho interrotto, stavate...
Ma mancava... Stai finendo il giro, però, credo.
Finito? No, beh, noi siamo...
Era una presentazione...
Ah, perfetto. Molto, sì.
Tocca a voi.
Ho interrotto, stavate iniziando...
Sì, del... come si dice veramente il...
Lo schwa. Allora, sulla questione in sé non entrerei più in merito, perché veramente abbiamo sprecato troppo della nostra vita a parlare di queste scemenze. Facciamo una riflessione invece un po' più ampia su quest'idea che il linguaggio, il potere delle parole, avrebbero il potere di cambiare il nostro pensiero, al punto da legiferare anche sulle corrette espressioni da utilizzare. Ad esempio, è in arrivo per quest'anno un decreto che stabilirà che in ambito istituzionale, cioè nessuno dice come dovete parlare in privato, quando si parla di un tema delicato come la disabilità, bisognerà disgiungere la caratteristica, spersonalizzarla dicendo persona con disabilità, anziché magari persona disabile, sebbene molte persone disabili preferiscano persone disabili, quindi in realtà è anche basato poi su un gusto soggettivo, come avviene in questi casi. Questa cosa viene fatta derivare da un fatto che è effettivamente osservato. E qual è? Quello già citato, che l'uso modifica il significato delle parole. Parliamo proprio di questo, della disabilità, argomento molto delicato, ma dove io nel corso della mia vita ho assistito proprio ad un'evoluzione del termine. Dove quando ero bambino si usava ancora purtroppo il termine storpio, che era già un palese insulto all'epoca. Ci veniva detto che il termine corretto da utilizzare era handicappato, dal francese handicapé, che ora però comprensibilmente percepiamo come fortemente dispregiativo. Questo perché le persone hanno iniziato ad usarlo come offesa. Sei un handicappato è presto diventata una bruttissima offesa. Si è cercato di rimediare spersonalizzando, quindi con portatore di handicap, dicitura che si trova ora su molti documenti. Ma presto le persone hanno iniziato a usare questo per insultare le persone. Si è cercato di rimediare introducendo proprio disabile, che ha iniziato a diventare un insulto. Sei un disabile. Poi si è provato a rimediare con diversamente abile, che è un'espressione ora in realtà invisa a chi fa proprio attivismo per i diritti delle persone disabili, perché va a negare sostanzialmente una condizione. C'è stata una riappropriazione del termine, che per me è la cosa più sensata. Teniamoci il termine più diffuso e lavoriamo sulla visione che c'è dietro. Adesso poi c'è chi propone ad esempio di usare il termine disabilizzato, perché porrebbe l'attenzione su come sia il contesto a decretare l'esistenza di una disabilità, e a livello filosofico questa cosa è anche corretta. Ma qual è il pattern che stiamo osservando? Che le persone usano la disabilità per offendersi, poiché la disabilità è vista come lesiva della dignità umana, che è una cosa orribile questa, viene usata per ledere la dignità umana, e si riesce persino con gli eufemismi. C'è stato un momento circa 15 anni fa dove, per riferirsi o alla disabilità intellettiva o magari a bambini nello spettro autistico, si è iniziato a dire ragazzi speciali. Ora dire di qualcuno che è un ragazzo speciale è un insulto, sì, perché le persone l'hanno reso un insulto. Finché esiste un significato, possiamo continuare a cambiare il significante, si trasferisce nel nuovo significante e si riesce con l'astrazione pura, perché ora comprensibilmente se qualcuno si permette di dire come offesa sei un handicappato viene giustamente ripreso, poiché se la maggioranza delle persone usa quel termine per offendere chi è descritto da quella parola, certo che si sente offeso.
Ma perché tu dici che in questo a monte c'è un abilismo che è difficile radicare?
È esattamente così. Non è questione di politicamente corretto, è una cosa che si è sempre fatta, come vi ho mostrato.
Quindi il problema nella sostanza è confondere la mappa con il territorio, il termine con la sostanza del problema.
È proprio così. Comunque stavo dicendo, si arriva addirittura all'astrazione pura, 104. Per offendere la gente commenta scrivendo 104.
Scusami, che cosa c'è da ridere, Luis?
King della 104 è stato
sta ridendo
uno
del fatto che le persone lo facciano.
Sì, come sia diventato assurdo.
Si può innescare molto facilmente un'offesa, sì, sì. Anche per un qualcosa che di per sé non è offensivo, sì. Come un'appartenenza cittadina, tipo sei bergamasco, dico bergamasco, sì. Merda.
Esattamente così.
E
questa cosa
cacca...
Questa cosa avviene proprio con le minoranze, soprattutto per quanto riguarda la disabilità, o le minoranze etniche o minoranze sessuali. Si usa il termine, che al momento è corretto per descriverle, come insulto, e a un certo punto diventa un insulto se la maggior parte delle persone lo usa come insulto. Cioè qua non è una questione di correttezza politica, perché le persone dicono a me dà fastidio quel termine, cioè un fastidio emotivo motivato dal fatto che le persone lo usano come insulto. L'unica cosa che ora si cerca di fare da qualche anno è, vabbè, c'è chi ha presentato questo cambiamento che è sempre avvenuto come l'idea del secolo. Ah, facciamolo e risolviamo il problema, quando è una banalità. E qua un plauso a chi è riuscito a farsi pagare nel dire questa banalità. E si cerca di direzionarlo, tipo il problema era l'etimologia, no, anche coi numeri si riesce, il problema è l'idea a monte, in questo caso è l'abilismo, è questo su cui dobbiamo combattere.
Ma ancora di più, tutta la parentesi nasce dalla tua critica al fatto che la lingua vada a modificare.
Ma è qua, dal fatto che...
Il pensiero,
mettiamola così,
meglio,
dal fatto esatto che il pensiero modifica il significato delle parole... Si fa derivare che se modifichiamo le parole si modifica il pensiero, ma se preso alla lettera è un errore di ragionamento, che è l'introduzione del conseguente. Se A allora B non è uguale a se B allora A, può essere un'ipotesi. E infatti questa si chiama ipotesi Sapir-Whorf, l'idea che le parole che usiamo modifichino lo sviluppo cognitivo, uguale alle convenzioni grammaticali. Ad oggi non
ma
esiste...
Ma le parole non per il significato che si portano, ma proprio per il significante, per la parola in sé, per come
soprattutto
suona.
Soprattutto si sostiene questo, però anche
così
per il significato.
Così è strano, cazzo.
E infatti non si riesce a dimostrare, non ci sono studi replicati, che ripeto, non verificato non significa falsificato.
Cioè, voglio dire, per dire che la parolaccia è tale non perché esprime un significato sporco di per sé, ma perché nei suoi suoni è sbagliata.
C'è chi dice così:
la merda.
Cacofonico, il rotacismo.
E questa cosa è assurda quanto l'altra che ho appena detto. Ah. Io ricordo un insegnante di italiano, fra l'altro delle medie, che rivendicava per riferirsi alle parole nere la parola con la GR. Lei lo rivendicava dicendo: è perché a livello etimologico designa un'etnia. Sì, ho capito l'etimologia. Ma se la gente lo usa come insulto, le persone non vogliono più sentire l'insulto.
Si è cambiato il modo, esatto. Il modo di uso comune, e quindi i significati
sostenere
che vi si negano.
Che poiché nell'etimologia non c'è un problema, allora non sia un insulto, è assurdo quanto dire che una determinata cosa è un insulto per via dell'etimologia.
Guarda, io continuerò a fare l'ingenuo in tutto questo.
Ah, okay.
Di fronte al N-word italiana o sì, di fronte anche all'uso della schwa, ho sempre trovato più interessante rispetto al tema se sia lecito o meno adottarli, se si portino dietro significati divisivi, eccetera, eccetera, vedere le origini, no? In questo ho visto che la schwa all'inizio nasce come la provocazione di una linguista che diceva non essendoci un neutro in italiano potrebbe essere usato così, e la cosa è montata da quella che doveva essere semplicemente una proposta così en passant.
Esattamente così.
Mentre invece la N-word italiana è diventata tale arbitrariamente per via dei traduttori italiani che cercavano, a quanto pare, da quelle che sono le mie fonti, che cercavano di trovare un equivalente per quella che è la N-word americana nella traduzione degli attivisti afrodiscendenti, quindi dei libri di Malcolm X, di Martin Luther King, di chi insomma incominciava a portare le istanze delle minoranze etniche americane o comunque subalterne,
Negro.
Traducendole in italiano. Negro, parola americana, ha un significato tutto sommato non dispregiativo. tanto quanto la nuova.
Su questo sono informato. È, diciamo che si preferisce per sicurezza non usarlo, ma di per sé ci sono associazioni che contengono quella parola. Cioè, non è paragonabile all'altra, che sì, utilizzano quella, invece è proprio uno slur considerato inaccettabile.
Quindi, cioè, per un attimo, per riassumere il concetto, a livello quindi di come risolvere questa situazione, il problema è socioculturale, non è riguardante appunto il significante, né tantomeno il significato, ma è un problema che sta alla radice delle persone per come le utilizzano, e quindi devi, come dire, modificare l'utilizzo di quella parola più che cambiare parola in sé.
L'idea che c'è a monte, perché vi ho fatto un excursus per far vedere come continua a cambiare la parola, resta sempre purtroppo,
esatto, sì,
quella orribile idea.
Poi si legano dei significati, cioè, da cazzo, cioè, sbagliati.
Tu hai detto una cosa molto giusta sul fatto che, ad esempio, la questione era partita come un simbolo e quella aveva profondamente senso. Come, essendo ambienti che io frequento, quelli dell'attivismo, LGBTQIA+, quando all'inizio si era utilizzato per le prime volte gli asterischi, avevano appunto valore simbolico. Era, in virtù del fatto che suona disturbante da vedere, è una provocazione, un modo per portare l'attenzione sul fatto che ci sono categorie che non hanno la stessa visibilità di altre, è appunto un simbolo che significa qualcosa. In questo senso ha senso, cioè ti crea un momento di straniamento in virtù del quale ti racconto qualcosa. Poi a un certo punto qualcuno ha avuto un'idea geniale dicendo: ma che bello, prendiamo questo senso di straniamento e proviamo a applicarlo a tutto. Però questo non è fattibile,
madornale,
e tra l'altro poi porta ad assuefarsi alla questione, che diventa poi solamente fastidiosa. Ma questo perché io sospetto che la maggior parte delle persone capisca il simbolo ma non cosa significa. Quindi quella che era nata come un'idea buttata lì la si è iniziata a intendere come una soluzione. E questo poi riguarda tantissimi slogan. Come il famoso "non si può più dire niente", è chiaro che preso di per sé è una cosa assurda, iconico, per me resta libero.
Letteralmente.
Che è andato in stampa. Sì, iconico libero che è andato in stampa affermando che in Italia non c'è più libertà di stampa. Cioè, questo per me non può rimanere il top.
Ma infatti Feltri lo dice che fa ironia.
In quel caso, sì,
penso che provochi più.
Come
che
si alza
ironia.
Il PIL, no, diminuisce il PIL e aumentano i gay. Quando lo mettemmo davanti a questo titolo, sì, lui disse: è una battuta.
Ma dalla sua, certo, anche la logica proprio materialista di dire: guarda che a far così si vendono i giornali. Noi continuiamo a vendere il cartaceo quando le testate giornalistiche devono litigarsi l'attenzione di pochi secondi dell'utenza online, no? Quindi, insomma,
questo è vero. Molto... Libero, credo che sia l'unica testata che sta crescendo. Dopodiché è chiaro che possiamo dibattere del fatto, cioè, in che frame è contestualizzata una testata giornalistica, perché se è una cosa scandalistica mi aspetto ovviamente titoli provocatori, ma una testata giornalistica mi aspetto dei titoli che io posso prendere in parola. Quindi questo poi dà adito a controversie, ma in termini commerciali ha ragione lui, strettamente commerciali.
Esatto.
Feltri, TG di deontologia, lì da vedere.
Feltri. Nel gioco dell'informazione.
Sì, esatto.
Fa un po' di clickbaiting.
No, some infatti... people just want to watch.
Però finché vendi più giornali ha ragione lui, no? Sulla
dal
carta.
Punto di vista commerciale, dal punto di vista deontologico giornalistico non ne sono sicuro.
No, chissà a proposito.
Sì, qui dal punto di vista dell'utenza comunque io faticherei ad affacciarmi come fonte di informazione solo ad un giornale, anche dovessi essere allineato col suo punto di vista, perché mi darebbe una visione parziale. Se voglio farmi un'idea di un fatto, cerco di triangolarlo rispetto a più punti di vista.
Ma com'è bello non farsi un'idea.
Quanto è bello
giusta.
Non capire le cose.
Scegliere una fonte di informazione, sei serenissimo.
Sono d'accordissimo, è chiaro. Ovviamente stiamo parlando di operazioni umane, quindi non, certo, esiste un'informazione oggettiva. C'è comunque una persona che ha deciso che cosa costituisse un'informazione e che cosa no, ancora prima del giudizio che poi ci si metta. Quindi certo, idealmente bisogna leggere quante più fonti possibili. Una cosa che però vorrei veramente tanto è un'informazione che si sforzi, è una direzione a cui tendere, di essere neutra. Cioè non vorrei leggere commenti personali, vorrei solamente leggere il fatto. ANSA cerca di andare in questa direzione, Simo, ogni tanto ti leggo proprio delle considerazioni totalmente soggettive.
Ogni volta che dicono di essere apolitici.
È una considerazione anche solo vagliare che cosa è una notizia da cosa non è.
Certo, questo lo dicevamo prima. Oppure, tipo, io odio i telegiornali per la colonna sonora. Per quello ti dicono loro che emozioni devi provare. Le colonne sonore mi puoi, grazie, ora questi programmi si vedono meno, ma tipo uno stesso video lo potevi mettere su Paperissima o com'è che si chiamava quel programma in cui la gente si faceva male?
Paperissima,
mille modi per morire, non lo so.
No, Paperissima, la gente scivolava sulla moto.
Ma ce n'era un'altra di cui non ricordo il nome, viene in real time, quello è un altro programma.
Oh, cielo.
Mille modi per morire.
Mille modi per morire.
Anche quello era comico. Non mi viene, mannaggia.
Perché non era comico. La non gente era, si faceva male
ed era brutto.
Ed era, questa persona ha corso un rischio. Non mi ricordo, maledato, non ricordo il nome.
Mi viene da dire fail qualcosa. Sì, sì, c'era, mi ricordo, sì.
Mi ricordo era una cosa.
Beh, comunque il concetto è chiaro.
Il concetto è quello che in base alla musica comica o di tensione io mi preoccupo o rido di quello che sta succedendo. Quindi la regia è una delle ragioni perché insomma non amo i telegiornali.
Paperissima, infamissimi, perché spesso dici ma questo è morto.
Ma veramente è veramente terribile.
Un volo chilometrico.
Capisci?
Cade di testa da un cancello.
Bambini un volo di un metro e mezzo schiantandosi con la faccia.
Non mi aiuta a vincere la mia empatia in questo momento. Sto soffrendo con quella persona, non mi viene da ridere.
Però,
però sai, c'è anche un certo piacere nel leggere questi tentativi di veicolare il tuo punto di vista una volta che ti sei dotato magari degli strumenti per vederli, disinnescarli. Può essere angosciante pensare a qualcuno che invece ne è totalmente in balia, ne è totalmente, però è sempre una persona un po', cioè io fatico a pensare ad una persona che esiste ed è totalmente
apolitica, dici, se che riesce a prendere la razionalità e metterla su
esattamente, no, è un altro concetto, cioè. È totalmente ingenua rispetto ai meccanismi della persuasione messi in atto dal
chiunque.
Allora, premesso che nessuno è interamente immune, tu ti chiedi se può esistere qualcuno che non abbia nessuna consapevolezza. Per me alcune fasce demografiche sì, penso ovviamente soprattutto agli anziani, dove loro sono cresciuti in un paradigma, perché questa è una cosa che è interessantissima anche il mondo dell'arte in generale, in cui tu per pubblicare qualcosa, sia che fosse un'informazione che un contenuto intellettuale, avevi comunque fatto un certo tipo di percorso, quel contenuto era stato vagliato attraverso un iter, per cui comunque poi potevano venire pubblicate delle fregnacce o cose senza valore, ma era meno probabile. Cioè in generale, se questa cosa è arrivata al pubblico, un qualche valore ci doveva essere. Per loro è molto difficile scardinare questa roba, sì. Invece ora qualsiasi cazzata può arrivare al pubblico. Cioè per loro, se un sito è fatto bene o se è scritto da qualche parte che è stato stampato banalmente, c'è autorevolezza. Allora c'è autorevolezza
per forza, se il titolo di questa
sì. Disgiungere
sì. L'estetica.
Comunque, una roba che ti sei
forma.
Dimenticato di citare di Manuel e che dà ancora più autorevolezza alle tue parole, che sei presidente del Mensa attualmente.
Non lo sono più fino a più. Qualche mese non è che sono stato deposto. Semplicemente non dopo
hai abbiurato come i papi.
Non mi sono ricandidato. Okay. Con dispiacere, è stata un'esperienza bellissima. Il problema è che in Italia retribuire il direttivo di una non profit è illegale, quindi dopo 4 anni di volontariato basta. Però mi ha fatto molto piacere.
Come,
no?
Come spiegheresti il Mensa a chi non lo conosce?
Il Mensa è un'associazione in realtà internazionale, senza scopo di lucro, la più grande al mondo, che mette in contatto tra di loro persone con un elevato quoziente intellettivo per dare una risposta ad alcuni problemi che con questa caratteristica che alcune persone con questa caratteristica possono patire, come ad esempio l'isolamento sociale. Per noi è veramente una risorsa molto bella. Ha diversi poi scopi statutari, ad esempio proprio finanziamo con le nostre quote progetti di ricerca in ambito accademico, e possono essere appunto soci chi dimostra di avere un quoziente intellettivo superiore ad una determinata soglia, nello specifico posseduto dal 2% della popolazione o meno, quindi insomma ci si sottopone ad un test. Colgo l'occasione per ribadire che però il quoziente intellettivo non è sinonimo di intelligenza, anche se per molto tempo lo abbiamo detto, perché diciamo che era l'unica
un tipo.
Esatto, era l'unica manifestazione, in realtà ancora ad oggi più o meno è grosso modo corretto quanto sto per dire, l'unica proprio misurabile in modo rigoroso, perché se ti somministro una batteria di problemi logici posso misurare quanti ne risolvi, in quanto tempo, posso compararli con gli altri. Infatti il quoziente intellettivo è un concetto sempre di media rispetto agli altri, ma come misuro in maniera così diciamo matematica, inventandomi una scala, la tua abilità di adattarti ad un contesto rispetto alla sua,
sì.
Come misura la tua abilità di fare small talk rispetto alla sua, in maniera che abbia pretesa di oggettività, per quanto siano abilità importantissime da avere nella vita e che poi riconduciamo all'alveo dell'intelligenza, e l'intelligenza sociale che aiuta tanto.
E allora che cosa misura secondo te il quoziente intellettivo?
Cerca di quantificare un segmento dell'intelligenza, quello deputato ai processi logici, unicamente le abilità logiche, calcolo matematico, alcune skill verbali, memoria di lavoro, pensiero, ragionamento visivo spaziale, cose di questo tipo.
Sì. Io e la mia ragazza ogni tanto facciamo le gare. ci diamo anche 25 minuti
molto interessante
per fare cosa?
Del quoziente intellettivo.
Ah, fate le gare del QI.
Una volta puoi farlo in realtà, perché
no, una volta puoi fare un test,
esatto. Quello,
però ce ne sono tantissimi,
sì.
Il fatto
è
che se fai più volte lo stesso test se ti
forza
un genio,
a meno che sei proprio un asino.
È come ragionare negli Stati Uniti, che fanno sempre.
Poi immagino dipenda anche dal momento nel quale lo fai, se sei particolarmente più performante in
questa
quel momento,
è un'ottima intuizione, veramente mi sorprende che tu l'abbia, perché
del resto
no, spiego. Perché ci si confonde, misurare il quoziente intellettivo non è come misurare l'altezza, quella è una caratteristica, diciamo, oggettiva lì da vedere. Un test del QI misura una performance, e la bontà di quella performance dipende dalle condizioni in cui tu performi. Infatti certo, se lo fai quando sei stanco, stressato, cambia radicalmente da quando lo fai a mente fresca o senza preoccupazioni. Hai performato meglio in quel test.
Sì. Le persone fanno fatica, come quando fai un contenuto, quando fai una performance su un palco. Magari viene un pubblico a vederti performare quel giorno lì, in quel momento lì, non tutto il giorno, in quei 5 minuti lì, non sei al massimo delle tue energie, è peggiorato,
cambiato,
che è,
quante cambiato, volte lo si sente.
Perché tu quel giorno, non oggi, stai registrando tre puntate. Se oggi, per qualsiasi motivo, mi fosse uscito un emorroide, chissà come sarebbe stata la mia immagine sul web per un mese intero, perché in quel giorno lì ho raccolto tutto il materiale
dell'emorroide.
È così, ma questo perché succede? Per via di un errore di ragionamento. Una regola di inferenza corretta è quella per cui noi dal quantificatore universale possiamo arrivare all'esistenziale. Cosa vuol dire? Se sappiamo che una cosa è vera per tutti gli elementi di un gruppo, e allora è vera anche per l'elemento di quel gruppo. Cioè il sillogismo aristotelico più famoso della storia è: tutti gli uomini sono mortali. Tutti gli uomini sono mortali. Socrate è un uomo, quindi Socrate è mortale. Qui ho usato due regole di inferenza, appunto la rimozione dell'universale, se è vero per tutti gli uomini sarà vero anche per un singolo, e poi vabbè il modus ponens che ho, se A allora B, se è uomo allora è mortale. Mentre non è che, invece non è che potrei dire Socrate è mortale, Socrate è un uomo, quindi tutti gli uomini sono mortali.
Questo, o tutti gli uomini sono Socrate.
Neanche quella. Esattamente, neanche
quello è
dall'esistenziale non posso arrivare all'universale. Non è che mi basta uno. E invece, poiché la mente umana di base non è logica, noi facciamo entrambe le cose. Noi dall'universale arriviamo al singolare, e questo va bene, è una deduzione logica. Ma noi facciamo anche il contrario. Sì. Dal singolare arriviamo all'universale. Ci serve per costruirci una visione del mondo. Cioè, se io tocco il fuoco e mi scotto, posso trarre che ogni volta che tocco il fuoco mi scotto. Cioè, ha senso che io lo pensi, anche se magari, ora questo è anche vero, ma magari in altri casi poteva essere falso. Quindi ha una sua funzione, però bisognerebbe essere consapevoli.
Si può parlare di bias.
No, lo è. Ma infatti bias non è che sono errori, no, è il modo in cui la nostra mente funziona.
È uno strumento che ci ha dato l'evoluzione, evidentemente. Se l'evoluzione la consideriamo un ente, comunque diciamo che i nostri antenati sono stati avvantaggiati ad avere dei pregiudizi sul mondo che li circonda.
È comodo per sopravvivere.
A livello filosofico questa cosa qua si è evoluta anche col concetto di fiducia, soprattutto quando si parla di Hume, parlava di questo concetto qua, in cui dici domani tu ti svegli e c'è il sole che sorge. Che lo davano come assodato al 100%, ma non è così. Tu domani non hai la certezza matematica che il sole sorga. E infatti c'è tutto. Esatto. Questo qua sono sempre lo stesso concetto della mano che del fuoco che scotta.
Anche perché il sole non sorge, la terra che...
Va bene.
rendiamo complesse le cose quando non lo
no,
sono.
Però effettivamente ci protegge, ci tutela avere dei pregiudizi. Sopravvivenza. Io so che se vedo Daniele per strada devo
però rende anche terribilmente difficile la convivenza, cioè rende possibile la sopravvivenza in molti ambiti, ma anche più come dire, crea anche attrito nella convivenza,
crea una società anche, sì.
Quando
questa
io vado a
prendere il taxi e dire mi fido del tassista, però non lo puoi sapere che davanti il taxi sta guidando una persona che ti vuole portare a casa, sì. Magari quella persona ti vuole assassinare di legnate,
cioè non è conveniente fidarti,
è conveniente fidare, ed è anche a livello sociale una delle piccole,
forse è uno strumento, diciamo che è uno strumento neutro che in base a al ruolo che gli dai, a chi finisce in mano.
Il bello, la sintesi è anche il bello buono, il brutto il cattivo. Il brutto è cattivo. Bello significa buono, brutto significa cattivo.
Questo è,
no, cioè, quello è un altro bias.
Sì. Sì, sì. Esatto. È verissimo.
L'ombrosiano sal.
Sì.
Noi siamo tutti buoni qua. più o meno.
Che carino. Allora, qualcuno più
non mi metto nei, io non mi metto nei buoni.
Non tutti ugualmente buoni, diciamo, sono varie sfumature di bontà. Però, allora, il, è così, quello è il cosiddetto effetto alone. Per cui se una persona ha una qualità, questa nella nostra percezione si espande come un alone. Se uno è bello, mi aspetto che sia anche buono o intelligente. Cioè, certamente non è così. Allo stesso modo, se uno è colto, mi aspetto anche che sia buono. Questa cosa succede, sentiamo ad esempio una figura accademica.
Saprà distinguere buono da cattivo.
Esatto, quindi si fa un discorso e mostra competenze e poi dà un'opinione morale, tendo a prenderla per buona, perché cazzo, se è così competente saprà anche ciò che è giusto.
Sì.
No, no, è un'altra roba.
No, no.
Esatto. Però è un fenomeno percettivo che tutti subiamo, sì. Si chiama appunto effetto alone.
Sì, Hitler sarà stato un uomo brillante.
Beh, Hitler aveva sfruttato questo meccanismo mostrandosi molto vicino ai diritti degli animali, no? Faceva le foto dove dava da mangiare ai cerbiatti.
Solo, io credo che il nazismo rappresenti la prima operazione di corporate identity più efficace della storia.
Sì, sì.
Beh, queste sono state poi intuizioni di
La Chiesa però anche ha spaccato.
Sai, stavo dicendo, forse la Chiesa l'ha fatto prima, forse non in maniera proprio così studiata, scientifica, da un giorno all'altro, lì è stata una cosa più progressiva, ma anche lì a livello di immagine coordinata, chapeau, sì. Veramente stupenda.
Queste sedi prende bellissime, l'oro, l'estetica, sì, questo logo semplicissimo.
Sì, anche lì è un utilizzo dei simboli impeccabili.
I nazisti erano meno kitsch, cioè,
no, non è tanto quello, secondo me,
nelle forme.
È proprio mi viene in mente La banalità del male, che è un libro che tutti conoscono, in cui si parla proprio di quanto è semplice fidarsi di determinati meccanismi e non riesci ad estraniarti da questi meccanismi. Tu ci sei dentro, non lo percepisci e quindi sei una massa informe che segue e
c'è
va avanti.
C'è anche una deresponsabilizzazione in questo totale, cioè,
c'è una, no, no,
era solo, erano
no,
solo
si
i
parla
miei
più
ordini,
di inconscio qua, cioè che non riesce a capire di essere parte di quel sistema, e chi lo capisce magari sì, quello, ci sarà qualcuno che dopo aver ammazzato 10 miliardi di persone ha detto forse sto sbagliando, però tutto il resto della popolazione invece seguiva un concetto e non capiva di star seguendo un concetto fondamentalmente sbagliato.
Chissà se siamo cattivi in questo momento e non ce ne rendiamo conto.
Questo sto dicendo. Questo sto dicendo.
Forza.
Lo siamo totalmente. Ma è facile
vederlo. No, totalmente
vederlo,
per me no.
No,
non totalmente nel senso che siamo
sempre
un incastro dell'individuo nel contesto dove si trova, però tu pensa che quanti dei nostri, per non dire privilegi, comunque i nostri sono a discapito di un sacco di sfruttati.
Certamente.
No.
Certamente.
Ma anche la questione del veganesimo, magari tra mille anni riguarderanno noi e diranno cazzo, questi qua ammazzavano un miliardo di animali, che schifo, erano dei genocidi.
Questa è un'ipotesi, siccome è facile da fare.
Sì.
Prima o poi succederà. Non ho idea di che livello di tecnologico serva, credo che serva qualche tipo di implementazione, perché altrimenti qua c'è il grosso problema che ci sono proprio un'intera industria basata sulla carne, quindi non è che posso schioccare le dita e rimuoverle.
Parlavamo prima.
Per me deve succedere a un certo punto, perché non è sostenibile, proprio non è sostenibile. E lo dico da onnivoro, però non è sostenibile questa cosa, quindi succederà prima o poi quello che hai detto tu, non sappiamo ancora come.
Guarda, se ognuno si prendesse la responsabilità di andare a macellare...
Io divento subito vegano. Questa è una cosa che dico subito. Se io non trovassi già la carne macellata, io non sono in grado. Io non faccio niente. Forse non diventerei anche vegano, perché un uovo, mungere, forse riuscirei anche a farlo.
Ma a livello morale o a livello fisico? Cioè,
Andare a togliere la vita a un
tagliare la
bestiame.
Testa a un pollo per mangiare ogni pasto.
No, abbiamo già finito.
Penso ogni pranzo dover decapitare un pollo.
Sì.
Io ce la farei.
Io non lo so.
No, peggio ancora, devi farlo crescere. Devi vederlo che in 30 giorni questo pettone che non riesce più a alzarsi, e poi gli tagli la testa prima ancora che sia
sviluppato. Io un po' di campagna l'ho fatta nella mia vita, prima, quando ero piccolino, l'ho viste queste scene qua, erano scene quotidiane, e anche il quotidiano ti mette nella testa appunto che quella è una cosa normale. Il concetto di normalità è molto legato alla quotidianità, al fatto che vedi una cosa ripetuta susseguirsi per un tot di tempo, e anche per quello si parlava, secondo me, cioè prima quello che, di cui si discuteva del nazismo, vedi una cosa quotidianamente, la vedi sempre. Sì. Dici questo è normale, questo non è male, è eticamente corretto.
Quando abbiamo avuto Galimberti qua parlava di come non vediamo abbastanza morte, che non siamo più abituati alla morte, ci viene nascosta, è diventato un tabù. Chissà, i nostri nonni secondo me vedevano morire.
Se io vedo un Wüstel non...
Raccontaci un po'.
Lì convivono tipo i cadaveri di 5 maiali con la carne separata meccanicamente,
con delle cartilagini di pollo.
C'è una storia drammatica con i maialini.
Io ho visto
che
molti
sono
documentari su queste cose qua. A me non hanno toccato particolarmente.
A parte gli animali,
penso a me
morte...
viene fame quando vedo queste cose.
Fame no, ma non mi ha toccato.
Io penso anche alla morte umana, capito? I cadaveri, cioè noi non vediamo, tranne adesso per quello che sta succedendo, il fatto che
ma
nelle
tu pensi
guerre,
alla morte umana,
ci sono i cellulari.
Pensi alla morte umana in questo contesto perché stiamo facendo questi ragionamenti o in generale?
Io penso spesso alla morte umana, sia come siamo mortali,
lo volevo sapere.
Sì,
filosoficamente è una cosa comprensibile.
Io sono d'accordissimo su questa cosa, è una cosa che mi è già capitato di dire. Io credo che la morte sia il più grande tabù della nostra società, altro che il sesso, è la morte, è quella che viene proprio cancellata. Si inizia sin da piccoli, c'è stata una rimozione a partire dagli anni 80, ancora c'era, io sono nato lì, ma negli anni 90 ho visto che nei prodotti per i bambini si cancellava, cioè i personaggi non dovevano morire mai, cioè quella era considerata una cosa disturbante. Rimozione delle nostre case, prima si moriva in casa, quindi proprio non vediamo direttamente la morte. E ora, per quanto assurdo, credo che ci sia una generalizzata percezione della morte come possibilità. È possibile che tu muoia, ma non ne sei del tutto certo, al punto che se qualcuno muore è sicuramente qualcuno ha sbagliato. Cioè, per prima cosa mi chiedo chi è che ha sbagliato, chi è colpevole, perché se non c'è un colpevole questa cosa non poteva succedere. Cioè, sei proprio innescata questa cosa. Poi tu hai citato una cosa, hai detto, la vediamo nelle immagini, che potrebbe sembrare una contraddizione di quanto detto, e in realtà qui, questa non è una tesi mia, ma l'ho sentita espressa da un fotografo, purtroppo credo, quindi purtroppo non posso citarlo, comunque non mi prendo il merito del pensiero, che è vero che ora vediamo la morte nelle immagini, ma poiché la vediamo solo nelle immagini, questo in realtà ha un effetto paradosso, per cui per noi la morte allora è solo un'immagine.
Ah, sì.
Che è artificiale, che
sì,
non succede a te.
Esattamente, sì, cioè, perché poi non la vedi, devi vederla personalmente, devi proprio vederla in prima persona.
Io personalmente mi sono molto allenato a vedere la morte, fin da piccolo, nel senso ho sempre nutrito un fascino per questa materia. Vi racconto un piccolo aneddoto che mi è successo di recente. Mi sono svegliato, apro il telefono e c'è un messaggio da un +1 800 che ho scoperto poi piano piano che è tipo il prefisso della Repubblica Dominicana. Ah. No, della Repubblica Dominicana. Mi arriva un messaggio, mi arriva un wall text grosso così, dicendo: io sono il capo dei sicari e degli assassini, sto venendo ad ammazzarti. E non provare a bloccarmi, perché se mi blocchi ti vengo a prendere subito. Io la prima cosa che ho fatto è bloccare, ho detto che cazzo è uno scherzo di merda, lasciamolo perdere. Blocco questa roba qua, mi riscrive dopo 10 secondi, c'ho anche, cosa dopo faccio vedere, lo screenshot.
Cosa sta succedendo?
Sì, è successo tipo 2-3 giorni fa.
Oddio. What?
Mi riscrive e mi dice: non hai capito? Tutto in sgrammaticato, cose così, mi chiama su WhatsApp. E io ho detto: cazzo, questo è un bello lin, quindi mi chiami, perché io pensavo fosse un ricattatore, roba così,
scherzo,
o uno
scherzo,
esatto, che avessero dato il mio numero, perché il mio numero c'è su internet. E
bello.
Mi chiama e mi dice: ti sto venendo ad ammazzare. E io ho detto: ma chi sei? Che cosa vuoi da me? Qual
in
è,
lingua
qual è il problema? Italiano.
Voleva ammazzarti, te l'aveva già detto.
Sì, ma le ragioni comunque.
Ah, ok.
Cercavo un motivo dietro tutto questo. Sì. E mi fa: tu hai contattato le mie troie e non le hai usufruite, quindi hai una multa da 1.000 euro da pagare. E io ho detto: ma dai, mi stai prendendo per il culo, questo qua è tutto uno scherzo, perché io le pago, non è che sto non ho mai
le multe.
E finisce tutto quanto che mi cominciamo a mandare dei video fortissimi di lui che mi dice: adesso vengo lei, ti faccio questo
su WhatsApp.
A coltella, cioè proprio
una persona,
scene di a coltella, ma non sono veri.
Okay.
E c'è proprio lui con un passamontagna arancione che dice: tu hai fatto questo qua, non
ma
è uno
dice
scherzo.
Il tuo nome, o secondo te può essere che
la cosa
ricicli?
Che mi ha fatto dire:
ma tutto questo è un inferno, dove sta andando a parare questo aneddoto? Ti prego,
questo aneddoto va a parare che alla fine io sono stato a questo giochino qua, perché a parte che mi sono informato, ho cercato subito il prefisso, ho visto la meccanica perché sembrava un copypasta, quindi
sì,
certe cose così bisogna un attimo guardarle, mi sono andato a vedere e ho detto: guarda, vieni pure. E poi è finita là, poi ho proprio capito ad un certo punto appunto perché mi ha chiamato Sdrunox. Nel senso, ho capito chi sei, Sdrunox. Ho detto, va bene, dai. E ho bloccato poi lui. E poi, anzi, ho contattato un po' la chat e l'ho fatto arrivare al punto di dire non mi contattare mai più. Cioè, lui mi ha detto non mi contattare mai più.
Sono
riuscito a dire, ma dove sei? Dai, dove sei? Dove ci vediamo? Cose così. E ho detto, sto arrivando. Video di un Kalashnikov posato su una macchina, se ne va e parte. È scritto non mi scrivere mai più. E ho detto ok.
Cioè, come se fossi riuscito a portare qualcuno che ti stava stalkerando a denunciarti per stalking.
Capito? No, ho fatto una tecnica un po'. Sì, non è male come risultato. Sì. Non è successo niente. Il capo dei sicari non è ancora arrivato, però in caso.
Abbiamo fatto bonificare la zona.
Non si fotte con Strumox.
Non si parla più che altro, non parlatemi.
Questo è un bel messaggio, un bel messaggio da lanciare.
Sì, vi annoio a morte.
Hai fatto la Strumox reverse card.
Sì, molto bello.
Bella.
Volevo andare in polizia, ho detto vado in polizia, non ci vado, alla fine non ci sono andato, ho detto basta.
Beh, sarà stato un tuo conoscente, cioè uno che lo fa su internet.
No, era veramente un numero domenicano, uno scam che fanno. Sono andato a vedere, c'erano degli articoli di giornale dove dicevano c'è il capo dei, prima si mettevano nei mafiosi, robe così.
Sì, ma può essere che non siano, cioè sono effettivamente dici che dalla Repubblica Dominicana o magari
sono degli scam.
Ma è una strategia di business un po' ardita, di solito puntano sul trading online.
Ma se parla italiano sarà.
Non so, sinceramente non so gli estremi, però questo è un po' quello che è successo. Quindi, cioè, una persona normale, per arrivare un po' al succo di quello che per cui ho raccontato, una persona normale si sarebbe spaventata a morte, perché ho letto anche tanti articoli di gente che ha sganciato anche soldi a questi qua su PostePay, e perché aveva paura, si vedeva gente che si accoltellava, ha detto cazzo, adesso muoio. E che cosa succede? Io non sono abituato alla morte,
sì.
Non riesco neanche a figurarmi questa roba qua, non ho mai visto un accoltellamento, non ho mai visto una del genere.
Quindi hai affrontato la cosa senza paura?
Non senza paura, perché le prime due ore ho passate ho mandato uno fuori dal balcone a vedere se arrivava qualcuno col Kalashnikov, devo essere sincero, certo. Però dopo due ore ho detto va bene, allora ho vinto io, cioè non mi parlare più era ho vinto io, tipo, no. Sì.
Non alla vinto. Facciaccia tua.
Sì, domenicano.
Avete mai subito truffe online di qualche tipo?
No,
forse ai primi anni dove le suonerie erano solo scaricabili quei numeri.
Sì. Nel senso, questa è una truffa, ma è successo anche altre volte.
Perché stavo pensando, io effettivamente ne ho subita una anni fa, ma su un sito per annunci per una PlayStation usata, dove avevo ricaricato una PostePay. Ora sono veramente, mi do dell'ingenuotto, come diresti tu. E dove, fra l'altro, io ho detto: guarda, PostePay no, in caso se mi dai un IBAN ti faccio un bonifico. Io non sapevo che una PostePay si potesse caricare anche con un IBAN. Quindi alla fine, alla fine gliel'ho fatto così. La cosa che però mi ha colpito con il senno di poi e che mi ha insegnato mai pensare di essere più furbo di un possibile truffatore, sono perché fortissimo. Tu stai improvvisando, lui è un professionista, già. È la naturalezza in cui ha gestito ogni singolo step della cosa.
Verissimo.
Ogni singolo step, e ogni tanto anche inciampando con cose che poi erano studiate, per cui non era la cosa era troppo pulita.
Ti ha fatto abbassare la guardia.
Esatto.
Sì.
Era una persona reale che ha gestito la cosa in maniera più fluida. È stato impressionante.
Sì, semplicemente
a un certo punto.
Presidente del Mensa.
Ancora non lo ero.
dopo quella cosa là, è stato proprio lo scam della PlayStation che ha fatto il saltino.
Sei preparato da lì.
Esatto.
Hai sentito la necessità di dotarti di strumenti.
Esatto. Andai poi a denunciare chiaramente alla polizia postale, perché io qualche dato l'avevo, tipo sta PostePay. Lì almeno non ho apprezzato l'atteggiamento, ma ho apprezzato l'onestà. L'atteggiamento era sostanzialmente che era colpa mia, che ero un imbecille e mi sono fatto fottere. Questo ovviamente è molto fastidioso, perché io in quanto cittadino sono tenuto a rispettare la legge e non ad essere furbo. Questo mi ha dato fastidio.
Sì, però questa è gente che lavora con la programmazione neurolinguistica praticamente. Magari sono un po' di mezzi scappati di casa.
No, ma dice lo Stato.
I truffatori, no?
Sì,
lo
Stato. Ma i truffatori.
Okay. Non lo so. Quindi mi ha dato fastidio l'atteggiamento che non ho trovato per niente corretto. Ho però apprezzato l'onestà, che quando io alla fine ho detto ma restiamo in contatto, ma noi non indagheremo, non faremo nulla, lei non saprà mai niente. Ok, questo l'ho apprezzato. Che poi mi può anche dare una motivazione, del tipo, allora, noi non è che investiamo risorse pubbliche per recuperare i suoi 200 euro, quello che è. Dovremmo perdere giorni e giorni di lavoro per indagare, non lo faremo. Ha anche senso, lo capisco. Non mi è piaciuta la retorica sotto, però ho apprezzato che me l'abbiano detto.
Sì, beh, ma
ok.
Sì, boh.
È lo stesso atteggiamento che vorrei avere sempre da un medico. Di solito sono più omertosi di così.
Io non mi permetto di parlare.
Penso che comunque avresti avuto un riscontro se dimostravi la recidività di quella persona. Nel senso che se trovavi tante persone che avevano avuto il tuo stesso problema con quella stessa persona, secondo me lì si avviava un'indagine e magari ti riprendevi 200 euro.
Sì, immagino questa
secondo
cosa.
Me è molto sì. Cioè, aprono queste indagini qua.
Oppure mi hanno detto, se questa cosa avviene su un sito che continua a far succedere queste cose, allora li indaghiamo sul sito.
Esatto,
ad esempio. Sì.
Comunque c'è uno scam comunque.
Serve un insieme di elementi. Esatto. Cioè il singolo purtroppo te lo devi mettere via.
Lascia il tempo che trovo.
Vogliamo toccare uno di questi punti che è molto interessante. Uno di quei 10. Mi piace molto il punto 6. La polarizzazione e l'ecosistema delle bolle sociali. Analizzare il fenomeno della polarizzazione nelle piattaforme social e il ruolo delle bolle informative nel plasmare le opinioni e le percezioni. Cioè, prima ne abbiamo parlato con i giornali, però più sui social. Mi piace vedere come uno stesso contenuto su diverse piattaforme social
cambi radicalmente in base a dove viene postato.
Sì,
proprio il pubblico. Meccanica.
Sono d'accordissimo, e questo fenomeno rende ora sciocca e inutile una frase del tipo unpopular opinion. Non vuol dire niente questa frase, perché dipende da dove la stai pronunciando.
Letteralmente unpopular opinion.
Sì.
Madonna.
Questo è un commento.
Perché un'opinione che è impopolare in una certa bolla sarà popolarissima in un'altra bolla. Quindi ti stai presentando come coraggioso mentre dici una cosa e la dici ai tuoi perché ti segui, chi è d'accordo. Quindi in realtà ti prendi degli applausi mentre
infatti,
dici
personalmente
di essere coraggioso.
Credo di non aver mai letto un'opinione impopolare con la premessa che l'opinione sia
stata
impopolare.
Odio il sushi. Ma dai, ma
un
popolare opinion.
Io sì, ma era contestualizzato dicendo io ora so che una cosa che è impopolare all'interno di questo gruppo. Questo è corretto?
Sì, però
so che nella mia bolla non si pensa a questo.
Secondo me comunque,
sì, ma senza questa premessa
è facile che
sì, non vuol dire niente ormai, non vuol dire niente. È così e per me è uno dei grandi problemi sociali della nostra epoca, che impedisce di risolvere problemi sociali, perché impedisce poi che ci sia dialogo. Per via dei social, che ci mostrano ciò, vabbè, queste ormai sono cose che sappiamo, insomma, cose che già pensiamo, e si ricollega tantissimo a bias di cui abbiamo parlato prima. Il bias ti conferma, noi tendiamo a credere le cose che già crediamo, ma non tanto per quanto ci siano anche implicazioni emotive, perché è comodo, cioè la cosa meno faticosa per noi, che richiede meno fatica. Allo stesso modo, l'algoritmo ci fa vedere cose che noi pensiamo già, o con cui siamo fortemente d'accordo, che ci fanno incazzare.
L'incubo,
okay.
Sì.
Quindi di fatto vediamo realtà diverse. Se io ho già un'idea, i social mi daranno prova del fatto che questo problema è gravissimo e che dipenda tutto da quella categoria. Idem la situazione opposta. Diventa quindi poi molto difficile discutere, perché si parte da una visione della realtà proprio diversa. Cioè io vedo dei problemi, tu dici ma che cazzo di problemi sono? Ma queste sono minchiate da social, sono altri problemi e io i tuoi non li vedo. E anche qua torniamo fra l'altro anche al discorso della politicizzazione. Sai che è una parola che non riesco a dire, grazie. Sì. Del linguaggio incide molto negativamente. Perché adesso, da determinate formulazioni lessicali, noi possiamo desumere le opinioni politiche di una persona.
Assolutamente.
Quindi già da questo, in base al lessico che usa una persona, io decido se fidarmi o no. Ma questa cosa è gravissima. Questa cosa è gravissima. Sì. Perché io non ascolto neanche più. Ah, se usi quel sostantivo o quel sinonimo, sei cattivo, quindi non ascolto la tua tesi. E questo è l'effetto dell'aver provato a cambiare a tavolino l'uso che facciamo delle parole.
Sì, l'aspetto formale ha preso il sopravvento totalmente su...
Perché si vede prima quello. Cioè il simbolo torna lì, lo vedono tutti, ti arriva in faccia quello che dietro
e non sono al tempo e la voglia di andare ad indagare quella che è la tua personale battaglia, tuo caso che ti distanzia dal pregiudizio.
Infatti volevo prima dire che rispetto a tutte le bolle social, dove lo posti secondo me ti cambia proprio il concetto di verità. Adesso è proprio, non esiste più una verità oggettiva, ma esiste una verità in base a dove la metti,
filtrata dalla persona che fa il video, che ti racconta la realtà dal suo punto di vista. Molti chiedono ai creators, a chi fa contenuti su internet, cosa ne pensi di questa cosa, così mi faccio un'opinione magari, così capisco cosa devo pensare di questa cosa.
È una cosa che ha preso più il pubblico che noi, e che molto spesso leggo tra nei commenti, tipo vedo un video di una persona che si esprime a livello magari sentimentale su quello che ha passato e cose così, E c'è sempre questo commento che vedo sempre molto spesso, che si vede che sei il più vero tra tutti quelli che ci sono.
Grazie a Dio non l'ho mai detto a nessuno.
Lo scrivono tutti, in realtà.
È una cosa che succede, una meccanica che succede molto spesso. Prendono un essere.
Ah, inestimabile, l'essere veri.
Non ho capito sta roba, per fortuna.
Okay. Quando tu fai vedi un video, c'è un'estrapolazione di una clip che viene messa su YouTube anche contro il tuo consenso, cose così. E questa clip fa molto leva sui sentimenti, fa molto leva sull'amicizia, magari su temi ricorrenti. Cosa dicono? Tu sei il più vero di tutti quanti. Che non vuol dire, che è una frase che non vuol dire nulla, capito? Niente, sì. Però piace tantissimo alla gente vedere qualcuno di, secondo loro, vero.
E sai, forse è stata anche una delle premesse dei social network, quella di darti una rappresentazione della tua vita, della tua biografia non mediata, e vedere come in realtà sulla base di questa si siano strutturate molte strategie di marketing, fa sì che di rimbalzo sia un valore aggiunto TikTok, avere l'impressione che una persona continui ad essere autentica.
Sì, sì, sì.
Con una strategia di marketing molto più raffinata, certo. Lui è più autentico.
Lui è più autentico, lui è più vero, lui mette le mani nella melma, lui fa i panini, sì. Lui cambia le cover ai telefoni, cioè...
Chi è che fa i panini?
Donato, quello che fa i panini,
sì, con mollica o senza.
Quella è una persona vera, no? Perché fa un lavoro manuale che faceva mio nonno. Adesso c'è questa retorica qua, ma tra un po' cambierà. Prima era un'altra.
La retorica degli adulti su internet è: tu ti meriti followers, non quegli altri.
Tu ti meriti
tu
followers, non quello. Tu sei vero, tu sei falso. È veramente una meccanica così banale, però così importante.
È un
soprattutto
discorso
se lavori su internet.
Solo in parte un utente si potrebbe relazionare, comunque molto di addetti al settore, forse.
Sì, sì, non è relatable.
Solo in parte. No, beh, comunque...
Non è letteralmente relatable questo.
Un popolare opinion, fare i panini non è così... Vabbè.
Non è il massimo, cioè.
È il massimo, facciamo attenzione, diciamo, comunque.
È il massimo.
Una cosa che cerco di fare io, ma perché poi il consiglio standard, per evitare appunto di ritrovarmi solo in una bolla in cui rischio di pensare che c'è solo una verità, è quella appunto di seguire attivamente persone con idee diverse dalle mie. Ovviamente non è semplice, questo perché la maggior parte delle persone scrive per parlare ai già convertiti. Non cerca realmente il confronto con chi la pensa diversamente, e sui social è molto diversa, perché per fare questo devi anche spesso costruire dei ponti d'oro. E questa è un'immagine che si utilizza Sun Tzu nell'arte della guerra,
sì.
Dove si parte da un principio molto importante che spesso si perde di vista, che l'obiettivo della guerra non è combattere, non è uccidere, è vincere. Punto. Quello è l'obiettivo, vincere. Quindi se costruire un ponte d'oro che invita l'avversario ad andarsene, a lasciarmi il territorio, quella è una vittoria stupenda. Bene, se però io non posso condividere con i miei alleati una strategia e costruisco un ponte d'oro, i miei alleati dicono: ma cosa fai? Costruisci un ponte d'oro per gli oppositori? Vergognati, hai tradito la causa. No. Questo perché la comunicazione interno e esterno sui social appunto è promiscua. Non potendo utilizzare questi escamotage, si finisce poi appunto per parlare solamente con chi è già d'accordo, sostanzialmente. Perché se cerchi di parlare con chi è diverso da te, allora dovrai usare delle formule che poi porteranno la tua community ad attaccarti.
Sì.
Quindi è molto difficile, e il criterio che utilizzo io per capire chi ha idee diverse dalle mie, quindi parliamo insomma di persone o conservatori o progressisti che, pur avendo i miei stessi ideali, li perseguono con un modello teorico che io non condivido. Cioè questi, diciamo, possono essere gli estremi. Le seguo quando fanno la cosa che mi ha detto prima, quando noto che a volte dicono cose che sono impopolari presso la loro community. Andare contro la propria community oggi è una delle più grandi dimostrazioni di onestà intellettuale, secondo me, sì. Possibile. È chiaro che lo puoi far poco, se non la perdi, però quando vedo persone che si proprio ripeto, entrano in conflitto, ogni tanto dico: ok, qua c'è dell'onestà intellettuale, per cui posso ascoltare come quella persona racconta la sua realtà.
Un politico che viene criticato aspramente, un sindaco che ha coraggio di fare una cosa che nessun cittadino vuole, ma che lui sa
che è appunto veramente popolare,
il sindaco di destra che fa qualcosa di sinistra che però effettivamente serve, esatto, nel posto in cui si vive,
esatto.
Questo un po', sì. Tu come, perché io come soluzione a quello che hai detto te, utilizzo molto il confronto, perché molto spesso mi è successo questa cosa qua di essere attaccato e anche di aver avuto tante porte chiuse. perché non vogliono appunto avere un confronto con le poche persone che ci sono riuscito. Le ho portate sul mio canale, ho fatto qualcosa di diverso e ho cercato un confronto uno su questa, con questa cosa, cosa qua. E tu come hai trovato una soluzione del fatto di come comunichi con queste persone, se comunichi con queste persone?
Su questo non ho un problema. Io riesco a comunicare bene con persone che hanno idee diverse dalle mie. L'accordo non deve essere sulle posizioni, ma sul modo in cui le posizioni sono derivate, ossia con un ragionamento. Cioè semplicemente questo, che non sia una posizione meramente ideologica. In quel caso cosa dobbiamo discutere?
Non c'è
se
una
per te è così, appunto, non c'è altro da dire. Quella anzi è una cosa che trovo molto stimolante, però in privato, una cosa che non farei pubblicamente. Okay. Però è interessante, questa è una cosa di cui ho parlato anche in altri contesti. Ora, difficilmente, se si tratta di posizioni morali, dopo una chiacchierata voi cambiate idea. Cioè iniziate a vedere come giusta una cosa che vedevate come sbagliata. A volte può succedere, magari diventate un po' più possibilisti. Non è quello il punto. Però capite perché una persona sostiene una determinata posizione. E comunque è utile, eh? È utile ma anche per sostenere la tua posizione. Perché se sai i percorsi che la persona segue per arrivare a un certo punto, beh, li puoi usare magari per farla arrivare a un altro punto. Cioè può essere proprio solo utile. Però ci deve essere questa premessa di onestà intellettuale condivisa.
Certo.
E raramente c'è.
Beh, di solito vince la pigrizia. Perché... Trovarsi in confronto costante con il tentativo di rendere accessibile la propria opinione da quanti più punti di vista diversi è un lavoro di fatica.
Io una cosa che amo
è enorme, anch'io, ma è enorme e non paga a livello, non paga a livello economico, no, cioè a livello di pubblico non paga. Devi blastare, devi uscire con una roba semplicistica che faccia dire tutte le persone facenti parte di questa categoria sono degli stronzi, e lì vai condivisioni a go-go.
Sì, con gli assunti devi dare il dogma, quella cosa là, per me è inaccettabile.
Dal punto di vista pubblico è inevitabile, appunto, però optare per delle semplificazioni il più delle volte, però per me rimane valido di un principio per il quale se si è perfettamente convinti di poter esprimere a pieno la propria opinione di modo che questa sia quanto meno fraintendibile possibile, a quel punto vale la pena di essere espressa, altrimenti ci si può anche risparmiare, no, dall'esprimerla.
Volevo anche consigliarti di provare a fare magari un confronto pubblico, non tanto per ci sono secondo me un po' di motivi, nel senso il primo è che se una persona pensa qualcosa e si mette una telecamera davanti a lui e lui crede fermamente in quella cosa, per farsi vedere che lui crede in quella cosa ti comunica in maniera molto più veemente di come farebbe a livello privato. Sarebbe comunque una comunicazione molto più estrema che vuole avere ragione, e quindi magari capisci determinate cose anche di quella persona in sé. E come secondo punto, sì, vabbè, se ti interessa,
sì, sì.
E come secondo punto, almeno per l'esperienza che ho avuto io, è stato molto utile a chi guardava, nel senso chi guardava ha trovato grande ispirazione del fatto che due persone che sono in netta contraddizione, che non hanno voglia di vedersi, non hanno voglia di parlarsi, abbiano preso quei 10 minuti e l'abbiano fatto pubblicamente, e la gente dice cavolo, magari lo faccio pure io, magari mi prendo questi 10 certo. minuti pure io.
Sì, sì, questo ne sono convinto. La prima cosa che hai detto in realtà hai concluso tu dicendo ti dà indicazioni sulla persona, ma magari a me non interessa. Sulla posizione, siccome è più facile.
A me interessa, trovo molto interessante.
Quello sì. La seconda cosa sì, quella è senz'altro, senz'altro molto utile. Ma poi c'è questa roba veramente insopportabile che si contestano le argomentazioni a sostegno di una tesi solo se sei contrario alla tesi. Ma cazzo, ma io molte volte sento argomentazioni sbagliate date a sostegno di una tesi che è giusta. E di cosa fai? Se le fai presente, molte cose che ho detto oggi riguardo al linguaggio sono argomentazioni sostenibili a sostegno di una tesi molto importante.
Però tu
cioè bisogna rendere la società più inclusiva. E però se poi tu muovi un'obiezione all'argomentazione, allora lo fai perché in realtà sei contrario alla tesi. No, ma se veramente nessuno fa sta roba, a questo punto sì, diventa poi la norma, si pensa questo, è veramente fastidiosissimo.
Ma tu proponi di applicare una sorta di metodo scientifico, ovvero sia passare al vaglio una tesi attraverso delle prove, la metti sotto stress con delle critiche, cercando di trovare la sua capacità di sostenere al meglio il motivo per il quale è emersa, no? Vedere se tiene, e se non lo fa a sufficienza trovarne un'altra.
Ma chi lo fa questo?
Sì, andrebbe fatto così,
ma
non dovrebbe essere solo una persona ovviamente che fa questa cosa, entrambe le persone dovrebbero dire allora questa è la mia tesi e a suffragio della quale ti porto queste argomentazioni. Già questa chi è che imposta il discorso così? Cioè,
pochissime.
È un fatto, viene sbattuto lì. Sì, poi lì a quel punto si commentano le argomentazioni e addirittura il modo più efficace per condurre questa discussione sarebbe tu mi porti la tua tesi, presumibilmente la mia sarà opposta, se no di cosa parliamo. E a meno che stiamo discutendo appunto le argomentazioni, però tu mi porti un'argomentazione, io addirittura non solo non dovrei stravolgertela come si fa di solito, cioè dico ah ok, quindi dici così, ti metto in bocca una roba che
fai
non
hai
detto,
reductio.
Esatto, no, addirittura dovrei restituirtela così bene da farti dire cazzo, avrei voluto dirla io così.
Eh sì,
dopo che l'ho fatto, a quel punto posso pensare di controbatterla. Mm-hmm. Così, se si discute così, effettivamente ci si può rendere conto che magari da una o entrambe le parti, dipende, ci sono dei problemi. Ma senza questa operazione non si fa da nessuna parte.
Quello no. È fondamentale, sì. Perché stai cercando, assieme all'altro, si coopera nel tentativo di costruire un terreno comune che non sia cedevole perché è minato dal fraintendimento. Quindi siamo sicuri che stiamo parlando della stessa cosa. Bene, sì, sì. A questo punto possiamo lavorarci. Prima stai affrontando dei mulini a vento spesso,
sì,
no?
Sì, sì, è così. Sì, molto sì, importante.
Ma a me piacerebbe veramente partecipare a un dibattito, magari in contesto televisivo, con qualcuno che ha idee molto lontane dalle mie, dove innanzitutto io non andrei con l'idea di blastarlo, perché non lo sono per carattere, non sono aggressivo. Andrei con il proposito sicuramente ambizioso di far dire al suo pubblico che in realtà anche le mie posizioni sono ragionevoli. Sarebbe questo il mio obiettivo. Ma per fare questo però mi servirebbe una moderazione, ma non contenutistica. L'altro deve dire tutto quello che vuole. Se poi dice qualcosa di grave, offensivo, io non dico niente, mi assumo le responsabilità. L'altro deve essere lì, al netto ovviamente di insulti palesi, ci mancherebbe. Sì, ma deve essere sui tempi. Tot minuti, poi tot, io mi scrivo e risposto. E poi, cioè, la seconda volta vengo interrotto, l'altro viene cacciato e allora parlo solo io. Ma serve una... E questa roba non c'è,
una
cavolo.
Musica.
Questa roba non c'è.
No, cioè, ci sarebbe il presentatore che inizia a izzare, a dire, a darti delle etichette durante,
sì,
ti distrae.
Lui, anziché moderare, sì, sì, sì. Ci dà dentro anche lui, sì.
Sai cos'è? E poi magari dici le cose più giuste del mondo, no? Però se te la prendi per la forma... Questa qua, per esempio, c'è il presentatore che ti interrompe mentre cose così, passi per quello che magari, che ne so, che se la tira, che passi per l'arrogante, che magari non sei, e questo mette in fallacia le tue tesi quando magari non lo sono. Nel senso, agli occhi del pubblico, un atteggiamento arrogante è peggio che un'argomentazione costruita, non so come
questo
dire.
Questo è un fatto.
Guarda,
questo
forse...
è un altro fatto percettivo. È così, è così. Per dire, il successo di Giorgia Meloni sta nel fatto che lei si presenta, si posiziona come donna concreta, donna del fare, a chi piace, piace per questo. Poi vai in concreto, vai a vedere le sue azioni politiche e lì ti farai un'idea piuttosto che un'altra. Ma piace per quell'impressione lì che dà.
Eh sì.
Ma forse c'è un problema a monte ineradicabile, che è quello di come... ahimè c'è un ordine di apparizione che inficia spesso tutto il discorso sul confronto, che è questo, ovvero sia che come dire, l'ego è animato dalle idee e non sono le idee ad animare l'ego. Cazzo, quindi spesso c'è un confronto con la persona prima ancora che con le idee che sta esponendo, perché le idee vanno a determinare in una maniera trasversale tanti di quelli che sono gli elementi dell'ego che le sta proponendo, del quale uno potrebbe, per dire, supporre, sulla base di come espone certe idee, che ci sia, per dire, del dolo o della malizia, o che lo faccia per un tornaconto personale. L'io torna e inficia un piano di confronto neutro.
È sicuramente così, però queste sono tutte speculazioni. In un terreno di dibattito costruito bene non sono ammesse speculazioni.
Assolutamente.
Cioè, nel momento in cui uno prova a dire lo dici perché, moderazione. Questa è la moderazione. No, non l'ha detta questa cosa. Tu attieniti a quello che ha detto. Ciao.
È questa l'impostazione che si ha nei media tradizionali. È stata una cosa che si è come imposta ed è esondata ed è onnipresente in tutti gli ambiti. Quindi è molto difficile proporre o costruire degli spazi di confronto come...
Non è però anche parte del dibattito quello. Cioè, secondo me, la provocazione...
Dice parte delle regole del gioco?
Perché intrattenimento.
No, cioè, non è solo intrattenimento, ma è anche prendere voti. Nel senso, se tu sei in difficoltà e io vedo che sei in difficoltà perché ti dà fastidio quella cosa là, e io ti metto quella spilletta là in quel momento e tu cedi, ho vinto io anche se ho sbagliato tutto.
No,
se
certo, dico l'obiettivo in quel caso è blastare, come dicevamo.
No, non è tanto quello, secondo me. È far sì che l'altra persona cada da sola. che quell'altra persona non è che tu non stai blastare, vuol dire che tipo, non lo so, tu mi dici una cosa, io dico quella cosa è una merda, vaffanculo, fai schifo. Okay. Io quello che intendevo è vedere e sfruttare delle debolezze quando parlo con qualcuno, che è una cosa, sì, che io faccio personalmente, vedo che ha, lo ammetto tranquillamente.
Infame.
Se c'è, è un infame come vuoi. Se vedo che quella persona, non lo so, stizzisce l'occhio mentre parlo di quella cosa là perché gli dà più fastidio, io magari spingo su quella cosa là, la faccio cedere a livello psicologico e quella persona si mette in ridicolo, tra virgolette, da sola, perché magari impazzisce. Non so, dice.
Ah, ok, ma quindi non parliamo di posizioni e argomentazioni, cioè di una crisi umana.
Sì, parlo di, sì, più che di una crisi umana. No,
ecco, lui nel mio discorso sta guardando alla persona.
Vabbè, okay,
sì, io lo sto parlando proprio che siamo in una gara di oratoria.
Se serio, verresti cacciato e mai invitato in una roba del genere.
Però sì, se tu lo fai in una maniera molto fine, che non se ne accorge, è dell'altra persona, capito? Cioè,
sì,
il concetto,
sì, ho capito. È un secondo dibattito, una seconda guerra
a livello psicologico, come quando giochi a tennis, non lo so come dire. Quando, se tu fai un urlo nel momento, fai un punto e fai così, e quello là si sta incazzando. Io continuo a farlo sempre, sì, sì, perché so.
Non capisco come si possa fare in modo sottile.
In modo sottile?
Sì.
In modo, seguendo le regole, magari palese, ma
le regole del dibattito, sì, noti, sì, che quella persona là si infastidisce,
sì,
per
ma
qualcosa.
Sta impostando un dibattito, okay, dove, sì, non è importante avere ragione, ma è importante vincere.
Sì. Certo.
Perché andando a minare la...
Tu se fai un dibattito in televisione vuoi vincere, non vuoi...
No, quello per blastare. Ho capito che tu intendevi proprio l'aggressione diretta, però sì, intendevo quello.
Ok.
Il tuo obiettivo è semplicemente sconfiggere l'altro.
Sì, sì, sì.
Ok.
Non per me, però dico, molto spesso succede questa meccanica
se
qua.
Bisogna vincere, usi
e
tuo strumento.
Se io ho ragione, ancora, credo di aver ragione, utilizzo anche...
Prima ancora che avere ragione o vincere.
Provocare reazioni emotive.
Anche provocare reazioni emotive, sì, certo. Okay. E anche appigliarsi delle cose.
Ma forse sai, cioè, forse vai a vedere che al di là dell'avere ragione o vincere, tutti quanti stanno cercando disperatamente una cosa, che è la verità, se interessasse a qualcuno.
E ricordiamo sempre al discorso di prima, adesso la verità è dove la metti, no? È difficile avere un dibattito totalmente razionale, che qualcuno guarda e dice c'è uno e due, siamo in terreno apolitico e nessuno ha un'opinione già a priori del discorso.
No, questo è impossibile ovviamente.
Ma sai, questo è un bel dramma, perché se mai ci fosse... se mai fosse utile a qualcosa la presa di coscienza delle categorie per portare avanti delle istanze, sì, che le accomuna, così inficia tutto a priori, cioè è un disastro.
Ma ne sono convinto, cioè a me questa cosa abbatte e non so quando ci sarà un'evoluzione. Addirittura la roba si è fatta così perversa, dove per una questione proprio di meccanismo, proprio economico, di come funziona il settore, le persone che si intestano determinate istanze profittano dal non raggiungimento delle istanze. Questa è una roba di una perversione,
sì, 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 sì,
veramente micidiale. Cioè, perché se si risolvesse il conflitto, tu non lavori più.
Sì.
C'è un conflitto di interessi.
Come un medico che ti tiene malato. Come la teoria, sì, delle case farmaceutiche.
Ma
che
infatti allora, un conto se parliamo di case farmaceutiche, un conto se parliamo di medici. Ora, ovviamente ci sono degli enti che supervisionano il fatto che le case farmaceutiche non facciano questa cosa. Però certo, in potenza una casa farmaceutica guadagna di più a venderti tutta la vita un farmaco palliativo che uno una volta risolutivo. A livello logico è così. Ci sono enti che cercano di fare in modo che questa cosa non succede.
Però controlla così. Strutturato, un medico magari...
Ma su un medico invece che cazzo gliene frega? Cioè il medico non è che... A lui, non è, lui è stipendiato, quindi non è che...
Sì, però se non mi sta guarendo io lo cambio pure il medico, nel senso...
Sì, però...
Può giocare poco su di me, sulla mia salute.
In questo caso tu intendi dire non solo non ha vantaggio nel non guarirmi, ma addirittura ha uno svantaggio.
Sì,
perché lo cambi.
Arrivare,
sì,
a quel punto.
Quindi sì, come dire... Comunque è proprio questo il discorso.
Sì, sì, sì.
Cioè, no, la casa dice anche un legame psicologico comunque molto spesso, cioè ti tiene più legato non in fatto in sé che il tuo medico ti curi o meno, ma a psicologicamente come ti sta trattando, che ti tiene schiavo.
Mica tu usci sempre dalla logica e entri in queste questioni emotive personali, sempre. È il tuo terreno, ti piace?
Sì, è, sì, molto, sì, è molto mentale. Okay.
Dipende.
È vero, è certo, c'è anche quello.
Più che altro, secondo me, quella è la meccanica principale che tiene legato a una persona. Non tanto. Tu non hai studiato medicina. Che cazzo ne sai tu di che medicinale hai bisogno?
sicuramente è un elemento che entra in gioco.
Sì, comunque, sì, 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 certo, certo che c'è.
Cioè, comunque non ci sono arbitri in queste dinamiche, almeno che no. non si parli di realtà più strutturale. Però
se
anche...
si parla di medicina in sé per sé, ci sono arbitri, c'è la scienza che ti dice questo è quello giusto per te, questo è quello sì, sbagliato per te.
Di solito parlano di rapporto medico paziente.
Sì, però sai, in questo tema non c'è soltanto la medicina, ma ci sono le reti di distribuzione, esatto. c'è l'eticità per dire del... delle cure degli degli analgesici, gli analgesici, no? Sì, cioè, non sì, è che possono sì, essere sì. prescritti a cazzo, cioè parliamo sì. di morfina, insomma. Quindi è tosto, ragazzi.
Cavolo, ogni volta che caccio un esempio diverso dall'argomento che c'era era trattato sul tavolo, lo vi sezionate. Cioè, era un esempio quello della medicina e delle case farmaceutiche.
Sì, era un esempio.
Sì, sì, sì.
Beh, parlare di
parliamo di tutto.
Affrontate mai l'idea di salvare il mondo, di salvarsi dal mondo?
No. Come obiettivo?
No. Vabbè, non il mondo se vuoi fare una lettura letterale, non il mondo come sì. il globo terracqueo no, che ruota attorno sì. alla stella, ma apportare un cambiamento positivo in un mondo che, nel quale riconosci dei problemi. O ritagliarti uno spazio di serenità cercando di traghettare la tua vita altrove rispetto a problemi che trovi che alla fin fine forse sono veramente irrisolvibili.
Sì.
Vedi mai questa ambivalenza, questo dualismo?
Credo che si cerchi sempre di fare queste due cose. Cioè cerco di capire in che modo posso contribuire, ma in modo per me sostenibile. E la sostenibilità passa anche dal non interessarmi di certe cose.
A me è successo l'esatto contrario, nel senso io sì nel mio piccolo ambiente ho cercato di cambiare quello che non mi piaceva, le ipocrisie, sì. quello che mi dava fastidio, con la mia comunicazione, col mio modo di fare, quindi facendo battute che andassero un po' borderline dessero fastidio, hanno dato fastidio e mi hanno cacciato. Quindi
il mondo ha cacciato te.
Quindi, il mondo ha cacciato
me. Sì,
cercato di cambiare il mondo, ma il mondo che ha cambiato te cancellando.
Bravissimo, esatto. Più o meno è andata così. Quindi bello. Continuerò sempre. Sono una persona che sbatte la testa e si prova godimento nel spaccarsi la testa di nuovo. Sono un po' masochista e sadico. Quindi penso che continuerò sempre con la mia visione perché credo sia giusta. Nel senso. Per le mie piccole cose, comunque non voglio cambiare il mondo, ma voglio cambiare...
Ha voglia.
Nel mio piccolo, sì.
È che io spesso penso che le cose che sto cercando di cambiare a volte siano proprio dei mulini a vento, siano delle illusioni, no?
Magari lo sono, magari lo sono.
Della roba.
Sì.
Però la pulsione c'è, quindi è un... Evidentemente sto assecondando qualcosa che penso che vada assecondato.
Sì, comunque mi fa più male che bene, quindi quello sicuramente. Ho più sofferto per questa cosa qua che guadagnato,
ma
tratto qualcosa.
Ne sarà valsa la pena perché avrei combattuto per qualcosa in cui credi.
Penso l'unica cosa è forse guardarmi allo specchio e dire va bene, dai, non sei incredibile, ma possiamo andare, puoi guardarti ancora allo specchio.
Dici esteticamente o proprio...
Tutto quanto. Okay. Adesso esteticamente forse devo un po' i capelli, devo tagliarli, però pazienza.
No, stai bene.
Dici?
Sì.
Beh, la premessa anche di mandarsi a fanculo davanti allo specchio, schifo ogni tanto.
Sì, no, è successo anche quello.
Anche non guardarsi più allo specchio è una bella conquista.
Comunque l'importante è continuare ad avere movimento intellettuale, mettiamola così, non stare fermi e cercare di migliorarsi, comprendere più cose. Questo secondo me è il messaggio più importante.
E questo è stato un piano di confronto meraviglioso per me. È stato un tavolo veramente bellissimo. Io direi che questa puntata ha lasciato tantissimi spunti di riflessione.
Cazzo, spero che si sia registrato.
Io volevo ringraziarti comunque, sono non dico fan perché non è vero, però ho seguito un po' le tue avventure fin dall'inizio, dalla parte musicale, Hawaii, prima lo prendi poi lo dai, cioè, c'ero in quel periodo. Beh, là
ti ringrazio moltissimo
e ho sempre nutrito molto rispetto, volevo semplicemente dirtelo.
Ti ringrazio tantissimo per il complimento. La parte introduttiva non serviva, in quella in cui specificavi che non eri fan, potevi fare complimenti e basta. però sto scherzando, cioè,
non mi ricordo neanche
piacere. Mi faccio tanto piacere.
Sì, che ho seguito, sì, comunque.
Ti ringrazio. No, davvero, molto gentile.
Ho seguito
grazie,
molto.
Sì.
Che bello, grazie ragazzi.
Grazie ragazzi, è stato splendido.
Ringrazio, sì, spero che ne sia uscito qualcosa di sensato e che non insomma porti le persone a terminare la visione con il mal di testa.
No, e non abbiamo mai parlato, per chi ci sta ascoltando, non abbiamo mai acknowledgeato che sei muscoloso. Questo mi sono
trattenuto. Ma perché è molto evidente, no?
Sì, infatti, però chi ascolta non lo sa. Quindi Manuel, oltre a essere pure il presidente, è muscoloso.
Quante volte ti alleni?
Tutti i giorni.
Tutti i giorni.
In realtà non sono enorme, ho una M e sono una settantina di chili, faccio calisthenics. E
sei
che sono
lean.
Molto definito molto duro, è la durezza. So che contraddistingo il mio corpo.
Sì,
è
sì,
così.
Sì.
Quindi sembro più grosso quando in realtà principalmente sono duro.
Un tema ricorrente comunque, la durezza.
Sì, esatto.
Grazie a tutti. Grazie.